introduzione per suggerire due questioni, diciamo, di metodo. Allora, quando noi ascoltiamo un brano della scrittura, qualsiasi brano, noi tendiamo a toglierlo dal suo contesto e a prenderlo per quello che suona. Invece, uno dei modi più significativi per cogliere quello che il brano dice è quello di inserirlo nel contesto specifico in cui quelle parole sono pronunciate. Contesto che è diretto, adesso lo vediamo subito applicato alle parabole del regno, o indiretto, nel senso che l'antico principio, la scrittura, si comprende con la scrittura. Noi invece facciamo così, ascoltiamo un brano, diciamo cosa ho capito, cerchiamo di trattenerlo e poi possibilmente di metterlo in pratica. Invece il processo che interessa le radici del nostro cuore non è così. È un po' come quando una mamma, no, dice al bambino, ascolta tua mamma. Non gli dice capisci quello che ti sto dicendo, ma fai quello che ti sto dicendo. No? Allora, il primo riferimento, no, quando noi ascoltiamo, non è quello di cercare di capire, ma è quello di cercare di aprire il cuore per dare fiducia a quella parola in modo da metterla in pratica. Se la mettiamo in pratica, capiamo. Questo impariamo a farlo più cerchiamo di collegare un brano della scrittura con altri brani della scrittura. E qui interviene il secondo elemento di metodo. Io penso che non c'è modo migliore per ascoltare la parola di Dio se non nella comprensione che ne ha la Chiesa. E la Chiesa ha la comprensione della parola quando celebra la liturgia. Allora, secondo suggerimento di metodo, no? Quando ascoltiamo un brano, proviamo a ragionare così: in quale festa liturgica viene proclamato? Bisogna sempre tener conto del ciclo festivo, non di quello feriale, no? Per esempio, le parabole del regno sono proclamate la domenica 15, 16 e 17 del tempo ordinario, l'anno A. Perché è importante tener conto di questo riferimento? Perché quando si celebra la liturgia, certo che si proclama il brano del Vangelo, ma il brano del Vangelo è abbinato a una lettura presa dall'Antico Testamento, a un salmo che la commenta, a una prospettiva presa dalle lettere apostoliche. Ci sono le preghiere, le antifone, tutte che illustrano la comprensione, noi diciamo, del brano evangelico, ma in realtà è di tutta la scrittura. Allora, due annotazioni di metodo che serve sempre. Primo, il brano ascoltato, collocarlo direttamente nella scrittura. E secondo, accompagnarci per la comprensione alla liturgia. Tutte e due cose che io farò nel presentare le parabole del regno. Allora, questo capitolo 15 di Matteo comincia con: quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca, si mise a sedere mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco il seminatore, è la prima parabola, no? Piccole annotazioni. Voi vi ricordate quando nel Vangelo è scritto che Gesù si siede e si mette a parlare? Quando? quando lui sale sul famoso monte delle beatitudini, no? Si siede e si mette a parlare. Allora vuol dire che il sedersi e mettersi a parlare ha un significato particolare. Quando Gesù si siede e si mette a parlare, quello che sta illustrando è particolarmente significativo per il mistero del Regno dei Cieli. Sono piccole annotazioni. Oppure, altra piccola annotazione, che nel testo italiano non si dice, ma quando lui comincia a parlare, si dice che si siede, apre la bocca e parla, perché si può parlare senza aprire la bocca. Allora, quando nella scrittura le espressioni sono ridondanti, cioè si mettono dei particolari che si possono anche tralasciare e non cambia niente, vuol dire che quello che sta per essere detto è particolarmente significativo. Cioè, dove c'è ridondanza, vuol dire che aprite le antenne perché c'è qualcosa che ci sfugge e noi dobbiamo imparare a coglierlo. Altra annotazione, questa più significativa. Quel giorno, allude a ciò che precede. E se voi riandate alla fine del capitolo 12 di Matteo, voi scoprite qual è la prospettiva in cui Gesù annuncia le sette parabole del Regno, perché sono sette. Il capitolo 12 finiva con questa annotazione. Dunque, erano arrivati i suoi fratelli a prelevarlo, perché dice: questo qui è matto. Sta dicendo delle cose che ci fanno vergognare, andiamo a prenderlo. Vengono i fratelli e viene detto a Gesù: oh, guarda che tua madre e i tuoi fratelli ti cercano. E lui, ve lo leggo con precisione, no? Qualcuno gli disse: ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco, mia madre e i miei fratelli. E aggiunge: perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Questo episodio, così commentato da Gesù, introduce il capitolo delle sette parabole del Regno. Qual è il significato? Non so se voi l'avete mai... mai colto nel senso di riflettere, ma non è immediato, ma è potente. Il significato è: quando lui parlerà delle parabole del Regno, tenderà a far sì che chi ascolta quelle parabole diventa suo familiare, farà parte della sua famiglia. Dire da parte di Gesù: voi siete la mia famiglia, vuol dire: voi partecipate con me dell'intimità con il Padre. Allora, ascoltare la parola di Dio, perché poi la sostanza è questa come contenuto delle parole, ascoltare la parola di Dio vuol dire diventare non semplicemente discepolo, ma familiare. Vuol dire entrare nell'intimità con Gesù, il quale ci rende partecipe della sua intimità con il Padre. Questa cosa noi di per sé non è che non la sappiamo, ma non viene sfruttata per la comprensione della parola. Per esempio, io leggo la parabola, la prima cosa che io cerco di cogliere è: cosa mi dice questa parabola? A noi mai viene in mente di dire: Con questa parabola Gesù rivela che anche noi possiamo essere intimi suoi nella relazione, nel rapporto che lui ha con il Padre. No, non è che ci pensiamo. Ma se perdiamo questo fondo, noi perdiamo molto del significato della parola che ascoltiamo. Quindi ascoltare la parola significa entrare poco a poco in questa intimità, non solo con Gesù, ma con Gesù per il Padre. Per farvi capire questo, mi servo di questo riferimento del Vangelo di Giovanni. Vi ricordate qual è la prima domanda che i discepoli fanno a quello che non conoscono ancora come Gesù, ma è quel maestro che seguiranno, perché Giovanni Battista dirà: ecco l'agnello di Dio, andate dietro a lui, lasciate perdere me. No? Qual è la prima domanda che in questo senso è Andrea e si pensa a Giovanni, no? Che rivolgono a Gesù, qual è?
Dove abita?
Allora, tutti voi avete negli orecchi la traduzione, diciamo, della scrittura, quella che per, non so, mi pare per 40 anni è stata, no? Ci dice: maestro, dove abiti? Gli hanno chiesto l'indirizzo di casa. Il dire dove abiti è come dire, quando io sono venuto qui, dice: ma in che via devo andare? A che numero di casa? Gli hanno chiesto questo?
No.
No. Allora, per togliere questo sapore, diciamo così, di cronaca, la nuova traduzione dice: maestro, dove dimori? Più o meno lo stesso verbo, ma è solo per togliere questa dimensione di... Non hanno chiesto una pianificazione stradale, hanno chiesto qualcos'altro. E Gesù risponde: no, venite e vedete. Loro vanno l'inizio del Vangelo di Giovanni, loro vanno e il Vangelo dice: e quel giorno rimasero con lui. A quella domanda, maestro, dove dimori? Gesù ha mai più risposto? Provate a considerare così. Quando Gesù dice: venite e vedrete, no? I discepoli, lungo tutta la narrazione evangelica, non sono arrivati fino alla fine a vedere davvero dove lui risiedeva. Prima della passione, Gesù dice: tornerò a voi, perché aveva annunciato la sua morte, tornerò a voi e vi prenderò con me, perché voglio che dove sono io siate anche voi. E noi immaginiamo che se lui è in paradiso, saremo in paradiso anche noi. No, perché l'espressione è legata alla vita dei discepoli. Allora, la domanda è: dove Gesù risiede? Dov'è che lo potete trovare? Quel dove allude al dove io dimoro. Io dimoro nell'amore del Padre per voi. Se voi state in me, anche voi dimorete, rimanete, no? Nell'amore del Padre per tutti. Si può trovare Gesù e staccarsi, disprezzare, mandare a quel paese i nostri fratelli? No. Allora, se Gesù è nell'amore del Padre per noi, noi, per stare in Gesù, saremo con lui nell'amore del Padre per tutti. Tutto il Vangelo è il racconto dello spazio che passa tra quel giorno rimasero con lui e alla fine, quando Gesù racconta nell'ultima cena con la parabola della vite e dei tragi, voi rimanete in me. All'inizio potevano restare semplicemente con lui. Alla fine sono invitati a rimanere in lui. È tutto il percorso della comprensione della parola di Dio. Noi quando ascoltiamo prendiamo la parola dall'esterno che arriva a noi. Quando noi la comprendiamo, la parola risuona dall'interno. Cioè noi siamo in Gesù che ci annuncia quella parola, e proprio perché restiamo in lui non la comprendiamo. Ma se la comprendiamo, noi siamo inglobati nello stesso movimento che vive Gesù. Gesù è inviato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre ai suoi figli. E poi c'è una seconda motivazione, dice, per radunare i figli di Dio dispersi, no? Allora, quando noi diciamo di credere in Gesù, di ascoltare la sua parola, noi veniamo come assorbiti, no? Come presi in questa dinamica che Gesù vive, è inviato a tutti per mostrare la grandezza dell'amore del Padre e si muove verso tutti per radunarli tutti nello stesso amore. Per noi è esattamente lo stesso. Quando noi ascoltiamo una parola, ciò di cui si tratta è entrare in questa dinamica che ha caratterizzato Gesù, di essere mandati. Quindi vuol dire che ogni parola che ascoltiamo ha come effetto di farci comprendere l'amore del Padre per tutti e di disporci verso i nostri fratelli in modo da non lasciar fuori nessuno, perché a tutti arrivi questo amore. Questo è il contenuto vero dell'ascoltare la parola. Quando Gesù annuncia la parabola del seminatore, allude esattamente a questa dinamica. Perché? Nella parabola si parla di un seminatore e di un seme, ma nella comprensione il seminatore e il seme è sempre lui. È lui che semina e quello che semina è la sua parola, ma la sua parola è la parola incarnata, cioè lui. Altra deduzione: quando noi ascoltiamo una parola, accogliamo Gesù. Se la parola porta frutto, vuol dire che noi facciamo crescere quel Gesù che abbiamo accolto. E com'è che si cresce? Si cresce condividendo i suoi sentimenti. Vi ricordate l'espressione di San Paolo? Rivestitevi dei sentimenti di Cristo, no? La crescita, quindi il cammino spirituale, è funzionale al fare spazio a Gesù, che con la sua parola viene seminato in noi, noi accogliendola, lo facciamo crescere, fino a diventare quello che dice San Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Il contenuto della parabola del seminatore è questo. I discepoli potevano già comprendere questo. Però notate, anche questo è una cosa curiosa, ma da non sforare. Una cosa curiosa. Noi normalmente spieghiamo le cose così. Gesù, quando racconta le parabole, si serve, per esempio, in questo caso, dell'azione di un contadino. Quante volte avrà visto uno seminare? Oppure quando poi racconterà le altre parabole, no? Quella del lievito, quella della perla, quella del tesoro nascosto. Noi immaginiamo che Gesù sia un buon osservatore, osserva le cose e poi le sfrutta per annunciare il suo messaggio. Ma la cosa strana è questa: quando Gesù racconta la parabola del seminatore e sono contadini ad ascoltare, loro capiscono subito che non è un contadino qualsiasi al seminario, perché un contadino qualsiasi non si, diciamo, non agisce come la parabola descrive. Nessuno è così sbadato da sprecare il seme. I termini di riferimento del frutto, no, sono così esagerati che ancora oggi, con le nostre, diciamo, arature a 80 cm di profondità, con i concimi chimici, non riusciamo a produrre quello. Quindi, quando ascoltavano, sapevano che si trattava di un'azione che loro facevano, ma non negli stessi termini. Cioè, Gesù aveva la capacità di servirsi sì di immagini usuali, ma faceva subito scattare la sensazione che stava dicendo qualcosa di particolarmente prezioso, e gli altri cercavano di capire. A volte riuscivano, a volte no, però tutti sapevano che non stava, diciamo così, descrivendo un'azione da cui poi trarre una morale. Il suo stesso modo di raccontare è fatto, è presentato in tal maniera che chi ascoltava era teso a: ma che cosa ha da dire di speciale? E così è per noi. In questa parabola, cosa c'è di speciale per il nostro cuore? La parabola è raccontata sotto due punti di vista. Uno rispetto, diciamo, al seminatore e al seme, e uno rispetto alla terra che lo accoglie. Allora, rispetto al seminatore e al seme, quello che viene annunciato è quello che spesso Papa Francesco ricorda: Dio non si stanca mai di noi. Noi possiamo essere disgraziati, cretini, imbecilli, cattivi, ma Lui non si stanca mai di noi. Cioè, Lui è sempre pronto a seminare. Lui è sempre pronto a mettere nel nostro cuore quell'invito perché noi ci possiamo convertire. Il convertire corrisponde a quel processo di accoglimento della parola per farla crescere e, diciamo, rivestire, no, i sentimenti di Gesù. Cioè, ascoltare la parola e accoglierla è uguale: noi ci convertiamo, cioè ci convertiamo all'amore di Dio per noi. Questo nella parabola risalta a tal punto che l'uomo non ha una specie di precondizione da osservare, è Dio che prende l'iniziativa. Quante volte nella scrittura, no, noi troviamo Dio ama per primo. Nessuno ha dato consiglio a Dio in modo che poi possa chiedere: ma tu devi darmi questo, no? Cioè, l'azione è sempre l'azione gratuita di Dio, anche se noi non è che siamo convinti di questo. Cioè, nella vita è spesso, no, per i guai che si attraversano, per le ingiustizie che si subiscono, non è così facile immaginare che Dio, come dire, ha un grande amore per noi. I padri antichi dicevano che per rendersi conto che l'amore di Dio è grande, occorre pregare molto, molto, se no la vita è così piena di guai che facilmente non si coglie più la bontà di Dio. Vabbè, ma questo tra parentesi, no? Allora, e poi il seme ha una potenza in sé. Poi lo vedremo anche nella parabola successiva, no? Il seme è piccolo rispetto a quello che poi viene fuori, ma l'accento non è sul piccolo, l'accento è che sembra insignificante, sembra morto, ma basta accoglierlo e ha la potenza di crescere. La potenza di crescere è del seme, non è dalla terra. La terra fornisce le condizioni perché il seme possa crescere. Allora, nella seconda prospettiva, cioè dal punto di vista della terra, siamo noi che accogliamo il seme. E questa accoglienza del seme è immaginata su quattro tipi di terreno. Sarebbero tre dove il frutto non viene e uno dove il frutto viene. Poi è suddiviso in al 30, non al 60 e al 100 per uno. Ecco, in questo senso la spiegazione dei padri antichi, no? È molto più, secondo me, molto più efficace delle spiegazioni esegetiche dei moderni. Perché? Perché quando cercano di interpretare, ma questi tipi di terreno a cosa alludono? E intuiscono che si tratta delle porte di accesso al dono di Dio, in modo da presentare i vari tipi di terreno come le condizioni sempre più coinvolgenti del mistero della conversione. Noi siamo tutti, credono, tutti credenti in Cristo, non solo perché battezzati, ma anche crediamo. Ma tutto di noi è battezzato. Quando, per esempio, voi registrate una differenza, non una differenza, una incapacità, per esempio, di perdonare. Oppure quando uno è invidioso o geloso, oppure quando, senza neanche accorgersi, accusa Dio, le nostre preghiere più o meno sono così, quando abbiamo un guaio, no? Detto, Signore, tu il tuo mestiere non lo sai fare bene, ti dico io cosa devi fare, così, così e così, e noi facciamo le nostre richieste, no? Allora, non tutto di noi è evangelizzato. Allora, la parabola fa vedere che noi possiamo sempre più procedere in modo da portare un frutto sempre più esteso, sempre più fecondo, no? Sempre più grande. Interpretando così, i terreni acquistano un significato molto più corrispondente a ciò che noi viviamo. Allora, i terreni sono definiti come sentiero, sassi, spine, terra buona. Adesso facciamo quello del seme. Ho già esagerato. Vabbè, gli accenno solo, poi dopo continuiamo oggi. Sentiero. Dovete immaginare che nell'antichità non c'erano i confini, a parte che si mettevano delle pietre, ma non i confini. I passaggi tra i vari terreni avvenivano nel fatto che la gente passava sempre di lì. A furia di passare di lì si crea il sentiero, e il sentiero che è dentro il campo, quando uno semina, semina anche sul sentiero. Ma sul sentiero non cresce niente, perché è continuamente calpestato dalle persone, è terra dura. Allora, la prima istruzione, diciamo così, per i nostri cuori è: perché noi diamo diritto di accesso, quindi di venire e andare come vogliono, a tanti di quei pensieri che tra l'altro sappiamo che sono intrusi, nemici, cretini, eccetera, eccetera. Se noi diamo diritto di passaggio nel nostro cuore a chiunque si presenta, non immaginate di poter poi accogliere la parola di Dio. La parola di Dio cade, ma non produce nulla. Allora, la prima cosa sarebbe: chi di noi si cura di fare una buona guardia alle porte del proprio cuore perché non vi entrino intrusi, indesiderati, disgraziati, eccetera. Pensate per esempio a quanti pensieri di giudizio, di accusa, di sospetto noi coltiviamo, ma anche senza volerlo, eh? Io spesso dico, quando uno si accorge che ha fatto un giudizio cattivo su un fratello o una sorella, vuol dire che ne ha già fatti 9 senza accorgersi. E poi dopo arriva fuori il 10° che vedi anche tu, ma ne ha già fatti 9. Se noi potessimo, e questo sarebbe il primo, ma poi dopo lo riprendono, imparare a fare, come dire, buona guardia alle porte del cuore, noi ci eviteremmo molte oppressioni, afflizioni, rivendicazioni, molto. Ma se li lasciate entrare, e poi dopo non è così facile mandarli via. Se voi accettate un pensiero di confronto, poi dopo non potete non essere invidiosi, poi dopo non potete non restare afflitti se uno non vi ha portato, no, vuol dire, un pochino in alto. Se voi accettate di essere persone importanti o comunque di valere, non potete poi togliergli la tristezza quando uno vi pesta i piedi. Allora, la prima cosa è, ma noi riconosciamo chi si presenta alle porte del cuore e vuole entrare? Sappiamo riconoscere se è un amico o se è un nemico? Questa sarebbe la prima attività per poter arrivare a portare frutto quando poi accoglieremo una parola. La parola del seminatore, facendo vedere la diversità dei terreni, incomincia con il cuore come sentiero. È la prima cosa che noi dobbiamo cercare di far sì che non capiti, perché quando capita, arare il sentiero è un pochino più duro, è un pochino più faticoso, e spesso si ara solo con il fuoco, quando si brucia, no? La terra poi diventa un po' più soffice e si può arare. E il fuoco però, il fuoco delle prove, non è che ci stiamo proprio bene. Allora, la prima cosa è fare una buona guardia alle porte del nostro cuore, e poi continueremo.